Buongiorno dalla redazione di Wayne News, nella rassegna stampa di oggi, martedì 19 marzo. Cominciamo con il sole 24 ore, agricoltura in Italia vendemmia in calo del 23%, la più scarsa degli ultimi 76 anni. Notizia che abbiamo riportato ieri anche su Wayne News. In Italia la vendemmia 2023 è stata la più leggera dal dopoguerra. A certificarlo i dati ufficiali inviati dal Ministero dell'Agricoltura alla DG Agri a Bruxelles e vedono la produzione vitivinicola italiana dello scorso anno ferma a 38,3 milioni di ettolitri, una diminuzione del 23,2% rispetto ai volumi del 2022. Il calo era già stato previsto lo scorso novembre dall'Osservatorio Assoenologi, dall'ISMEA e dall'Unione Italiana Vini. La contrazione senza precedenti negli ultimi 76 anni, scrive Michela Cappellini, è stata determinata in particolare dagli attacchi della peronospora, malattia fungina provocata dalle frequenti piogge che ha colpito molti vigneti, soprattutto nel centro-sud. Ancora una volta i dati confermano che questo non è uno dei momenti migliori per i vini made in Italy. Secondo il Wine Monitor di Nomisma, l'Italia ha perso terreno tra gli esportatori di vino verso l'Asia, complice anche il calo del 20% degli acquisti da parte della Cina. La tendenza negativa ha investito anche la Corea del Sud e il Giappone, importanti mercati di destinazione per le bottiglie italiane. E anche il mercato statunitense, pur rimanendo il principale importatore mondiale di vino, nel 2023 ha complessivamente ridotto gli acquisti dell'11%. E anche in questo caso l'Italia ha pagato pegno. Secondo Nomisma, il valore delle esportazioni italiane verso gli USA è sceso al di sotto dei 2 miliardi di euro, l'11,4% in meno rispetto al 2022. I consumi di vino made in Italy sono in calo anche in Canada. Più in generale, nel paese l'import di vino imbottigliato nel 2023 è calato del 15,2%. Andiamo sul Corriere della Sera. All'Avana mancano cibo e corrente, proteste a Cuba, il governo colpa degli USA. Al grido di comida, cibo e corrente, elettricità, centinaia di persone sono scese in strada domenica a Santiago, la città martire della rivoluzione cubana, per protestare contro la penuria di pane, latte e altri alimenti e per i continui blackout che hanno lasciato senza elettricità la popolazione anche per oltre 13 ore consecutive, scrive Sara Gandolfi. Sui social sono circolati diversi video delle manifestazioni che si sarebbero diffuse in altri centri nella parte orientale dell'isola, come ha peraltro ammesso il governo, che ha accusato gli Stati Uniti di fomentare il malcontento. Diverse persone hanno espresso insoddisfazione per la situazione del servizio elettrico e della distribuzione alimentare, ha scritto su X il presidente Miguel Díaz-Canel. Di questo contesto si tenta di approfittare da parte dei nemici della rivoluzione per scopi destabilizzanti. Politici mediocri e reti di terroristi si sono uniti nel sud della Florida per riscaldare le strade di Cuba con inviti al caos, ancora le parole del presidente. Il Ministero degli Esteri ha convocato il rappresentante diplomatico degli USA all'Avana protestando per l'ingerenza negli affari interni di Cuba. Il Dipartimento di Stato USA ha però negato qualsiasi coinvolgimento, definendo assurde le accuse. Sono le più importanti proteste dall'ottobre 2022, quando la corrente elettrica saltò per quasi una settimana a causa del passaggio dell'uragano Ian. L'anno precedente, l'11 luglio 2021, migliaia di cubani manifestarono in una cinquantina di località gridando libertà e abbiamo fame. Seguirono centinaia di arresti e condanne fino a 25 anni di carcere. Ieri la calma sembrava essere tornata a Cuba, anche se il governo ha ammesso che i blackout continueranno per tutta la settimana, dal momento che l'isola caraibica riesce attualmente a generare meno di 2/3 dell'energia elettrica richiesta. Per la prima volta, l'Avana nei mesi scorsi ha chiesto aiuto al Programma Alimentare Mondiale dell'ONU per poter continuare a distribuire il latte gratuitamente ai bambini. Sempre sul Corriere della Sera, nello spazio economia, Granarolo punta a 2 miliardi di ricavi, impianti rinnovati e più margini, calzolari a Bologna e i prodotti del futuro. Faremo anche molte assunzioni, un piano di potenziamento, non di razionalizzazione. È anche molto ambizioso quello programmato da Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo. L'orizzonte al 2027 è 2 miliardi di fatturato, con una marginalità del 9%, oltre la media del comparto lattiero-caseario. Ieri sono stati approvati i conti, 1,6 miliardi di ricavi. Per Presidente, le chiede Andrea Rinaldi, avete previsto 300 milioni di investimenti e quasi due volte l'aumento di capitale che ha arruolato nuovi soci come Fondo Nazionale Strategico di CDP e Empaia. Sono risorse che verranno usate in discontinuità con il passato, risponde, caratterizzato molto dalle acquisizioni, per cui ci focalizzeremo sulla produzione dei nostri stabilimenti più importanti. Dobbiamo continuare a fare prodotti di qualità con efficienza e aggiungerne di nuovi e innovativi, ottimizzare la materia prima e i processi produttivi, ridurre gli sprechi. Una parte dei 300 milioni sarà per eventuali merger and acquisition, che ora però non sono sul tavolo. In concreto, gli impianti che fanno due o tre referenze passeranno a una, ma con un potenziamento della produzione e dell'occupazione. Per esempio, lo stabilimento di Gioia del Colle, dove si confeziona latte in bottiglia, verrà orientato a mozzarelle burrate con nuove tecnologie. Nell'impianto di Pasturago di Vernate, che fa latte, UHT e yogurt, introdurremo l'intelligenza artificiale per gestire le fasi produttive e di pari passo assumeremo ingegneri gestionali e meccanici. La produzione di latte fresco sarà concentrata a Bologna e Castrovillari. Ammoderneremo anche la logistica. Siete entrati e poi usciti dal food perché? Per diversificare, ma eravamo preoccupati che avrebbe potuto distrarci, quindi abbiamo venduto quasi tutto realizzando plusvalenze. Abbiamo tenuto un pastificio di nicchia a Bologna e gli hamburger vegetali a Rimini. Se occorrerà integrare le nostre piattaforme in Svezia o Grecia con nuove referenze potremo rivolgerci a produttori italiani. Gli agricoltori protestano e lei continua a propugnare la centralità del latte e della giusta remunerazione degli allevatori. L'Europa, che ha orientato la produzione alla sostenibilità, risponde, vede negli agricoltori più una controparte. Noi siamo convinti che se lavoriamo di pari passo con chi scrive le regole, i produttori, i trasformatori e i consumatori, a questa transizione ecologica ci si possa arrivare. Le norme devono essere semplici e il cibo buono è pagato adeguatamente. Tutti nella catena devono trovare la giusta remunerazione. La nostra matrice cooperativa ci dice che si può fare, sostiene Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo dal 2009 e della cooperativa Gran Latte dal luglio 2017, anche presidente di Bologna Fiere. L'ultima dal Corriere della Sera, nello spazio Buone Notizie, Senegal, le zie oltre ai farmaci e il mango contro la tubercolosi. 11 anni di impegno del medico Giorgio Besozzi con l'associazione Stop TB, Fondazione Monzino e la formazione delle donne per portare i malati a curarsi. L'ospedale Addio Fior è una cooperativa agricola che dà lavoro ai pazienti agricoli. La cooperativa agricola è gestita dagli ex malati di tubercolosi. Finora sono stati seminati 200 alberi di mango più altre piante che oggi sono rigogliosi e garantiscono il meccanismo virtuoso di aiuto-aiuto. Giovanni Soggiu, presidente di questa associazione STP TB Sardegna e anche preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Sassari. In Italia abbiamo tante fortune di cui siamo inconsapevoli, a partire dall'acqua potabile. Bene, è tutto con la rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani su wenews.tv.